Londra.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, il cardinale e la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone, niente frullatone.
Uno. Nessuno. 100 Milan. Nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, benvenuti. Oggi un bel frullatino di Uno Nessuno 100 Milan in queste vacanze di Natale. Vi teniamo in compagnia fino alle 10 con alcune delle storie di questa prima parte di stagione e poi vi ricordiamo a seguire. C'è That's America, il nostro podcast con Andrew Spannausa. Insieme alla redazione al completo, insieme a Pietro la Corte, possiamo iniziare. Leonardo Manera, iniziamo la puntata salutando la nostra prima ospite che ci ha raggiunto negli studi di Radio 24. Si tratta di Beatrice Cristalli. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta Beatrice, che ha scritto questo libro, un libro per Burr, edizioni Dizionario per Boomer. Possiamo farlo vedere, visto che siamo anche in streaming. Capire le parole delle nuove generazioni. Insomma, se i vostri figli...
Cioè, quindi non è, io pensavo che fossero i termini che usano i boomer che ormai sono desueti, no, invece no, è il contrario.
Cioè, se tuo figlio ti dice che c'è una crush, o se tuo figlio quando ti arrabbi ti dice chill, te lo dice, a me mio figlio lo dice sempre chill, oppure se dice che deve shippare, se dice che deve shippare non preoccupatevi,
non ti ruba la borsa,
però
vede bene due persone, cioè se le immagina in una relationship, quindi in una situazione amorosa che non è detto sia definita.
La frase quale potrebbe essere, per esempio?
Quei due lì li scippo bene, quindi non è che li rubo, ma li vedo bene insieme.
Li scippo troppo bene, perché parlano così i nostri ragazzi, e non storcete il naso se siete all'ascolto. Forse cerchiamo di capire qualcosa di più con Beatrice Cristalli, che tra l'altro è una formatrice linguista, e quindi da quanto studi questi linguaggi giovanili?
Allora, ufficialmente dal 2020, perché questo libro è risultato di una ricerca che io ho condotto per Treccani, con cui collaboro da molti anni, e si chiamava Dentro la generazione Z, e quindi in ogni articolo, che era una sorta di puntata quasi di podcast, analizzavo una dimensione. E infatti anche nel libro ho mantenuto questa sezione, quindi dimensione amorosa, dimensione della rappresentazione, degli stati d'animo, e anche ovviamente del mondo digitale.
Allora, ovviamente
dicevamo,
che
molte parole di queste usate dai ragazzi hanno origine dall'inglese. Ho subito controllato che deriva da relationship, no?
Esatto, certo.
Quindi relazione,
questo
ship.
Ci sarei arrivato anch'io.
Io no. Pensa, ho dovuto controllare subito su Google.
Però è interessante. Allora, intanto, chi è il boomer? Partiamo dalle definizioni base, perché uno pensa il boomer siamo tutti noi sopra i 20 anni, 25.
Invece no, nel senso, il boomer non è diciamo solamente l'età che lo caratterizza, quindi non c'è il dato anagrafico, ma è più un atteggiamento mentale. Quindi ci sono degli atteggiamenti mentali che per i giovani sono percepibili come da boomer.
Per esempio, uno di questi è utilizzare il loro linguaggio.
Esatto.
Cioè, se io dico Leonardo, sei cringe, tu dici no, ma che
è una boomerata.
Perché no? Cioè, perché usare quel linguaggio che è propriamente loro, pur non facendo parte anagraficamente della loro generazione, è da boomer.
Allora viene a dire: se lo fai perché lo fai, se non lo fai perché non lo fai, cioè sbagli sempre.
Come
sei sempre.
Sbagli, esatto, con i giovani, qualsiasi cosa tu faccia. Quindi di base c'è un'ostilità, però il boomer è molto anche ostile nei confronti delle nuove generazioni, quindi parte con la classica introduzione alla frase:
ai miei tempi
bravissimo,
era diverso,
anche
i giovani di una volta,
quindi usare i loro termini, ma anche considerarli appunto noi invece, questa è proprio la frase da boomer.
Quella sì, ma anche, come dire, attribuire allo slang giovanile la responsabilità dell'aver impoverito la lingua italiana.
Questo
è un tema importante.
Questo però è un punto forse fondamentale alla base del libro, perché Beatrice Cristalli ci dice che noi, insomma, guardiamo al linguaggio giovanile e diciamo i social, i giochi, TikTok vi hanno rimbambito e hanno impoverito la lingua. Invece la tesi del libro è proprio che ogni generazione deve avere una propria lingua.
Eh sì, perché ha una sua funzione, cioè lo slang generazionale nasce per due motivi. Il primo è quello di creare un'identità, quindi noi immaginiamo proprio come se fosse una centrifuga, cioè un movimento che va verso l'interno di coesione, cioè è un codice dove le persone si riconoscono, e diciamo quando si è preadolescenti e adolescenti è molto importante sentirsi parte di un gruppo. Dall'altra parte, questa spirale ha un movimento centrifugo, quindi allontana tutte le persone che in quel mondo non c'entrano, in questo caso il mondo degli adulti, e quindi è per questo che gli adulti non ci capiscono nulla.
Questo fa parte di un codice più ampio che comprende per esempio anche la musica, immagino,
sì,
e altri elementi, no?
Ci sono tantissimi oggetti generazionali in questo mondo che si influenzano poi tra di loro, quindi generi musicali, gli artisti e le artiste di spicco, dei generi anche estetici, quindi c'è anche un'estetica legata a ogni generazione, ma c'è sempre stato.
Sì. Però alla fine c'è qualcosa che prevale, nel senso, poi il nuovo è destinato a soppiantare quello che c'era prima, o forse al contrario, cioè che i giovani tendono ad adeguarsi poi al sistema, allo status quo, diciamo, comunque al sistema precedente.
Secondo me c'è una sorta di equilibrio, perché la percezione è che il nuovo rovini tutto quello che di buono si è fatto, anche questa è un po' un'idea,
è un po' una boomerata stereotipata.
Però in realtà, quando si riesce a mettere sul piatto tutti gli oggetti generazionali, si notano anche delle somiglianze o anche dei termini che magari hanno resistito nel tempo, come maranza, che non è assolutamente nuovo.
Quindi forse però ha cambiato significato.
Esatto. Si è molto imposto però adesso. È cambiato.
Sì.
Ecco, come
si
nasce?
È risemantizzato. Cioè? Prima, diciamo, era più legato a un'estetica, E infatti molte persone adulte hanno detto ma questa cosa l'abbiamo inventata noi, quindi
infatti
non
io
è...
con mio figlio pensavo che avesse ancora quel significato che aveva quando ero ragazzo io.
Esatto, invece si è risemantizzato e quindi maranza ha anche assunto un significato di atteggiamento anche a volte un po' aggressivo, un po' da bullo mi viene da dire, sì. Per cui moltissimi ragazzi si riconoscono in tutto questo stereotipo.
Comunque tutte queste parole nel dizionario per boomer la nostra Beatrice Cristalli le ha spiegate bene, da dove arrivano e perché vengono utilizzate, e ripeto, non storcete il naso, perché proprio all'inizio del dizionario è raccontato un episodio storico che io non conoscevo, che riguarda Giacomo Matteotti e sua moglie. Ce lo vuoi raccontare? Quindi siamo nel 1920 più
sì,
o meno,
sì, sì, c'è un congedo particolare, ora ti chisso.
Cioè la moglie di Matteotti scrive ti chisso.
Ti chisso, e questa è un po' una rivoluzione, perché noi spesso attribuiamo alle abbreviazioni, quindi anche quelle che usavano i millennial come me al digitale, ma io TVB lo utilizzavo prima che nascesse Facebook, MySpace, insomma tutte le piattaforme che hanno contraddistinto la mia adolescenza, e quindi vuol dire che con la lingua si è sempre giocato molto, e soprattutto nel caso dell'idioletto, quindi del linguaggio che si crea in un gruppo ristretto come può essere quello di una coppia o di una famiglia, c'è una creatività linguistica impressionante, perché serve proprio per creare una propria comunità anche linguistica. Sì.
Perché forse è una delle funzioni primarie proprio del linguaggio, no?
Esatto.
E poi nei vari sottosistemi, diciamo, quindi nei gruppi sociali, ma anche nelle famiglie, trova dei propri codici identificativi.
È proprio così.
Ci sono delle espressioni meravigliose. Ti alzo un deca. È vero, anch'io questo lo so. Ti alzo un deca. Cioè ti do 10 o dammi 10, ti alzo un deca.
Però magari i genitori devono sapere il significato di questi termini, ma non utilizzarli, mi sembra di capire, perché sennò...
C'è un'appropriazione culturale che può sfociare appunto nella boomerata, nel senso che è un gioco di confini. Allora, se i ragazzi vogliono mantenere la loro coesione linguistica e quindi allontanare il mondo degli adulti, la domanda è allora noi adulti cosa dobbiamo fare per dialogare, perché oggi è importantissimo riuscire a creare una connessione tra le generazioni. Ecco, l'importante è anche che gli adulti stiano a quel confine, quindi che non si riapproprino culturalmente, mi viene da dire, di un mondo generazionale, ma che cerchino di dialogare senza pregiudizi.
Mio figlio dice, mentre gioca a Fortnite, ti pingo.
Ma questa è nuova però, eh?
Ti pingo
è interessante. Cioè,
ti batto così.
Ma non lo so, a sto punto è lavoro e materiale.
Perché tra l'altro c'è sempre una velocità di aggiornamento, diciamo, molto rapida,
sì,
no?
Ma sì, ma infatti io questo libro non volevo scriverlo, perché ho sempre lavorato su questi temi nel digitale, aggiornando con degli articoli, e quindi mi sono detta, se io lo chiudo in un'opera che comunque è aperta, perché sicuramente l'aggiorneremo, però a distanza di mesi io ho già un sacco di parole nuove da inserire.
Tipingo,
io me la segno.
Ma dovendo fare una stima, secondo te tra 10 anni quante di queste parole in percentuale potrebbero rimanere? Non lo sa nessuno.
Non lo sa nessuno, però secondo me una parola rappresentativa della generazione Z è proprio cringe, infatti l'ho messa in copertina.
Sì, cringe effettivamente è utilizzatissima.
Sì, perché non è il sinonimo di imbarazzo, cioè è quando una persona prova imbarazzo guardando una persona che dovrebbe provare imbarazzo per quell'attività, ma che continua a perseverare in quell'attività.
Cioè
quindi...
sei cringe, forse il peggio del peggio.
È un doppio livello di imbarazzo. Infatti è stata una parola analizzata anche da Tonino Griffero.
E da cosa deriva in questo caso? Non si sa.
Non si sa, nel senso che molte di queste parole sono considerati dei trend linguistici, quindi nascono all'interno del web, all'interno dei sottoboschi, per esempio delle piattaforme come Reddit, dove i ragazzi si confrontano, creano dei forum, non solo parlando di videogiochi, e quindi molte di queste parole sono associate o a dei meme oppure a degli hashtag, insomma.
E secondo te derivano più, cioè la creazione di questi termini deriva più magari dall'inglese o anche dalla presenza in Italia di stranieri che magari contribuiscono a portare qualcosa al loro linguaggio?
Allora, dal mio punto di vista moltissimo influenza l'inglese, perché è la lingua franca ormai del digitale.
Infatti c'è ti pusho, ti killo. Ah, ecco, attenzione, c'è tutta la spiegazione di Ping. I nostri ascoltatori sono informatissimi.
Preparati.
Pingare è dal comando, è sulla latenza della rete, cioè quando, quindi ti pingo deriva dalle reti informatiche. informatica è un comando per vedere se il remoto è operativo. Ti pingo vuol dire sei sveglio.
Bellissimo. Bellissimo, è un po' come walk, no?
Svegliarsi, sì, sì, però in questo caso sei connesso, cioè cioè
dovrebbe essere allora sei pingo, invece sei, è proprio ti pingo,
per vedere se il remoto è operativo, è una bellissimo. Questione di latenza della rete, quindi di connessione.
Questa
di connessione.
Grazie.
Atto di produrre il ping nel computer. Mamma mia, ragazzi, quindi è anche una generazione ipertecnologica, quindi molto deriva da questo. Segnalano anche, vabbè, la crash, uno ha scritto stupendo, dice crash, non so neanche come si scrive crush con la SH, l'ha scritto crash come l'incidente. Cioè, la mia crash, questo lo sapevo anch'io, non è la fidanzata o il fidanzato,
è una cotta, infatuazione, quindi posso provarla anche per una celebrità che non ho mai conosciuto, quindi un cantante. Un'attrice.
E si dice mi sono crashato?
No, è la mia crash.
No, la mia crash. Quindi è l'oggetto.
È il mio crash.
Però in effetti c'entra anche con l'incidente, perché tu crash è proprio il frantumarsi. Quindi quando io mi innamoro, quando ho un'infatuazione, di fatto c'è qualcosa che mi si rompe dentro.
Segnalano, dice anche Miriam Luca, di tiltare, forse dal tilt.
Tiltare, per me il tilt era il flipper. Sì, io l'ho spiegato anche portando un esempio così didattico, uno spunto. Quando Dante entra nella selva oscura è tiltato, cioè nel senso è confuso, non sa bene cosa fare, e quindi il cervello ti tilta.
Ma a fronte di questi nuovi termini c'è invece la possibilità che appunto altri tradizionali come confuso eccetera poco alla volta si smarriscano? Nelle nuove generazioni, dico, perché magari utilizzeranno questo modo di parlare a lungo, può anche darsi che i termini che conosciamo...
Sai, bisogna considerare che il sistema lingua è un sistema molto fluido, molto dinamico, quindi lo slang va allo stesso ritmo della lingua d'uso, perché i giovani tra di loro, magari nell'idioletto, no, delle loro amicizie parlano così, ma poi a scuola o in altri contesti utilizzano un altro tipo di lingua. Per cui questo lo sapremo nel tempo. Di certo una delle leggi che governa la lingua è il suo uso. Quindi
ci sono delle espressioni, ce n'è una terribile. Mia figlia dice essere mesciata, cioè avere il ciclo.
Uno dice le mesh.
Sì, questa l'avevo sentita anch'io.
L'avevi sentita anche tu. Non so, sono mesciata. Ragazzi.
Tutto questo c'è un elemento un po' di sconforto, nel senso che alla fine siamo completamente sempre
eccolo
più colonizzati.
Il boomer.
No,
boomer.
Siamo colonizzati.
No, sta entrando in fase boomer.
Siamo colonizzati dalla lingua inglese alla fine, sempre
siamo
di più.
Questo è. Sì.
No, però è vero, nel senso che è un ostacolo alla comprensione. Ma
perché viene molto dai videogiochi, sì, dagli influencer. Sì. Quindi i videogiochi hanno regalato tanti di questi termini.
Sì, così. Ma anche TikTok comunque. Viaggiano anche dei video internazionali, quindi nei commenti si trovano parole in inglese.
Vabbè, qual è la parola, chiedo Beatrice, perché qua come dire stanno entrando tante parole in trasmissione, ma cara Beatrice, la parola che più ti ha colpito anche positivamente e ti ha trovato molto molto presa a studiarla?
Ma allora ce n'è una che proprio riguarda la dimensione dei videogiochi, che è buggare, perché l'ho sempre detta anch'io,
certo,
quando
bug.
Nelle riunioni, non so, Bea, ti vedo buggata, perché mi
c'è un bug, non funziona bene.
Sì, ma anche il mio volto, cioè l'aspetto interessante è che molti termini legati al digitale fino a quando io ero una millennial erano relegati a quella sfera, quindi volevano raccontare delle funzionalità. Con le nuove generazioni questi termini dal digitale sono usciti fuori e raccontano anche degli aspetti umani. Quindi buggare è il mio cervello, la mia espressione è buggata in una riunione dove non sto capendo nulla e come dire rimango un po' con la faccia ferma, ed è un errore però, perché il cervello buggato col significato di frizzato,
esatto,
in realtà è il lag
che arriva proprio dal linguaggio dell'informatica. Beatrice, noi ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria, subito dopo continuiamo con il dizionario per boomer.
Poco prima di partire per Parigi mi ricordo parlavo con mia mamma, con mio papà, e diceva ah sì no perché la prossima settimana parto, vado a fare le Olimpiadi, come se fosse
normale.
Esatto,
normale.
Esatto.
A parte di quel processo di crescita.
Esatto, sì no, ma adesso io l'ho detto scherzando, ma sì. È così.
Allora, la prima impressione è che oggettivamente UTMB è diventato ormai il luogo più importante del trail running e lo è anche perché secondo me è la gara che più di tutte fa sognare qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo.
Sono stata molto contenta di aver partecipato alla mia quarta Olimpiade, dove mi sono classificata 23esima. Sicuramente speravo un qualcosina meglio, però guardando il lato positivo ho curato molto la tecnica e quindi per me è stato un grande traguardo finire senza cartellini da parte dei giudici, quindi sono contenta anche da questo punto di vista.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
Attenzione, in assenza di ospiti e contenuti, 1, Nessuno e 100 Milan, ripropone l'ascolto della pregevole performance, Manera, canta Massimo Ranieri. Buon ascolto.
1, Nessuno, 100 Milan.
Perdere l'amore quando si fa sera.
Quando tra i capelli un po' d'argento li colora,
rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore,
perdere una donna e avere voglia di morire,
lasciami.
Vicino è un po' altina per me.
Riprendiamo ora il nostro programma di musica leggera.
Uno, Nessuno, 100.000. Frullato.
Abbiamo spaccato, credo. Voi che dite?
Ma secondo me sì, ma alla grande, alla grande. Spaccato di brutto, eh. Ecco, qui ero stato molto boomer accogliendo i Colla Zio da Sanremo e gli ho detto abbiamo...
Cosa fanno adesso i Colla Zio? Noi lo aspettiamo sempre, tutta la settimana in Sanremo, un cantante che poi sparisce. Quindi le case discografiche ci mandano quelli dei quali vogliono liberarsi fondamentalmente.
No, però, questo devo dire, cara Beatrice...
Io mando un saluto a Truppi, ti ricordi Truppi?
Mitico Truppi. Truppi.
Era... Non abbiamo più visto Truppi.
Vabbè, ma c'ha i suoi concerti.
Vi ha aggostato.
Ah, sì. Ci ha aggostato, cioè...
È sparito, ma non è che vi ha abbandonato, è sparito volutamente dai vostri radar.
Ti gosto.
E se no. Uno che ricompare dopo averci gostato, c'è un modo
raspaunato
di dire.
Raspaunato.
No, qui effettivamente ero stato boomer, perché con la zio possono dire abbiamo spaccato, ma io dico, io che rispondo, sì, avete spaccato di brutto. È proprio il boomer.
È un boomer, oggi direbbero slay, cioè hai fatto una cosa veramente figa. Dici solo slay.
Bravi, continuate a parlare così. Poi presentate una tesi con questi termini o cercate lavoro pingando e crashando, scrive un ascoltatore.
Beh, magari si trova
boomer,
anche,
ma anche...
Dipende dal contesto, magari trovi lavoro, perché no?
Perché no?
Oppure alla frase di mio figlio Dante ha tiltato o è tiltato, si mette la mano alla fondina, eh? scrive un ascoltatore, cioè, Dante è fuori.
Quindi invece di dire mi ritrovai per una selva oscura nel mezzo del cammin di nostra vita, ho tiltato.
Sono stato tiltato, poi ci sono varie,
Versioni. Allora, Beatrice Cristalli, come avete capito, ha scritto questo dizionario per boomer con tutto quello che trovate dei nuovi linguaggi dei nostri ragazzi. Ma noi abbiamo voluto convocare anche una professoressa che è preside, che lavora in una scuola dove c'era un'alta dispersione scolastica. La dispersione scolastica, grazie anche al suo lavoro, al lavoro delle persone che lavorano in quella scuola, si è ridotta praticamente a zero. Siamo a Palermo ed è Antonella Di Bartolo che salutiamo. Buongiorno professoressa.
Eccoci. Ciao, buongiorno.
Tra l'altro ha scritto anche lei un libro dal titolo Domani c'è scuola per Mondadori, proprio un invito a... Ecco, la domanda è molto semplice: come si riportano i bambini, i ragazzini a scuola, le ragazzine, quando c'è un'alta dispersione?
A proposito di linguaggi, provando a intercettare tutti i linguaggi delle persone, quando non ti leggono, ovviamente via mail o non rispondono alle comunicazioni, ci vai sotto casa, citofoni, se non ci sono i citofoni chiami il vicino e chiedi dov'è quella famiglia, inizia intanto a guardarti negli occhi e a parlare, dopodiché, dopo superata questa fase di primissimo avvicinamento, provi a creare a scuola delle occasioni che non possono perdersi. Cioè, a scuola devi venire con gioia, con divertimento, devi essere felice di andare a scuola, perché si fanno delle cose, a proposito di boomer, fighe.
Magari felice è difficile, ma sereno già
sarebbe... sereno è proprio lo dovremmo dare quasi di default, no? Ma felice è meglio. Entusiasta è di più.
Stiamo parlando dell'Istituto Speroni Pertini di Palermo. Ci vuole raccontare il territorio, è anche il territorio di Don Pino Puglisi, no? Di dove lavorava, di dove
sì, operava, sì, sì, siamo nei suoi luoghi, siamo nella periferia sud-est di Palermo, una periferia meravigliosa, attraversando la strada c'è il mare, un mare non balneabile per un banalissimo collettore fognario non aggiustato da 40 anni, il che è davvero significativo di orizzonti negati, no? Uh-huh. E quando è un territorio fortemente infiltrato dalla criminalità organizzata con lo spaccio di droga. Sperone, per intenderci, giusto per dare qualche numero, l'anno scorso ha fatturato 1,8 milioni di euro per spaccio di droga, cioè un supermercato di droga a cielo aperto. Questo non lo dico per infossare lo Sperone, ma lo dico per dire che è un territorio impegnativo, ma con enormi potenzialità che stanno nelle persone, ma anche nei luoghi.
Ma infatti voglio dire che il dato di fatto è che una dispersione scolastica che era arrivata al 27%, se non sbaglio, voi l'avete riportata all'1%, quindi non proprio azzerata,
sì.
azzerata, ma quasi.
Però in 10 anni, sì. Che non è esattamente...
No, certo.
Non è un miracolo, è il frutto di un lavoro di tessitura, ma con le persone.
Tra l'altro,
a proposito di linguaggi,
ecco, lei è preside, insegna l'inglese, e qui Beatrice Cristalli ci stava raccontando che tantissimi termini, no? Li sentirà anche lei, dico la crash, il crash, cringe.
Slay.
Sì, infatti. Sì. Ecco, invece una domanda che mi chiedono tutti è che nel libro di Beatrice Cristalli c'è, non so se lo dicono anche la professoressa, quando dicono mio padre, non vuol dire testualmente mio padre, mio zio, mio nonno.
È come dire sei un modello di ispirazione, quindi io ti ammiro così tanto che
ti dico
mio padre o mia madre. Viene detto soprattutto nei commenti a video dove ci sono delle celebrità, quindi penso a Beyoncé, ma
di
anche a Jerry Scott.
Non viene detto mai ai genitori, di solito verso i quali non c'è ammirazione.
No.
C'è un modo di manifestare disprezzo invece?
No, sì, tanti.
Che termine si può usare, ma al di là di cringe una cosa...
sì, cringe è comunque abbastanza offensivo, ma ok, boomer, come dicevo prima, ma disprezzo è anche proprio forse anche l'indifferenza quando si cerca di intavolare un discorso, non ci sono anche delle parole, proprio invece, la non risposta secondo me.
Preside Di Bartolo, qual è la sua vittoria più bella? Cioè una storia che ci vuole raccontare delle tante persone che ha incrociato in questa tessitura ambientale, una storia che ci vuole sottoporre.
Allora, in realtà diciamo, la storia più bella è quella che stiamo scrivendo anche in questi giorni. Noi stiamo realizzando insieme a due associazioni il carro risorto delle Rosalie Ribelli e che diciamo celebra Santa Rosalia, che è la patrona di Palermo, in maniera ribelle.
E cioè quindi
con un murale che raffigura la santa, ma anche una bambina che potrebbe essere una nostra alunna, che con un atto di ribellione si distacca da quello che non va bene, mettendosi le dita al naso, quasi a rifiutare il puzzo, il fetore di quello che delle cose che non vanno bene. E poi il carro risorto è un carro pregiatissimo di Kunellis, di un artista greco, realizzato nel 2007, abbandonato per 17 anni, che stiamo restaurando, il tutto con amici dei musei siciliani e l'arte di crescere.
Grazie davvero Antonella Di Bartolo, grazie. E il suo libro è Domani c'è scuola, preside.
È interessante anche utilizzare Kunellis, perché è uno dei maestri dell'arte povera. Kunellis, in Italia si parla sempre dell'arte classica, rinascimentale e quant'altro, invece Kunellis è uno dei maestri del Novecento, nato in Grecia ma poi che ha vissuto in Italia, e per una volta si dà merito all'arte del Novecento, diciamo così.
Allora, tornando al dizionario per boomer, cara Beatrice Cristalli, io mi sono segnato alcuni termini che i nostri ascoltatori ci hanno inviato su WhatsApp. Per esempio, questo mi interessa molto: red flag, cosa significa?
Io lo dicevo il campanello d'allarme, no? Quando magari inizi i primi appuntamenti di una frequentazione, torni a casa, ti confronti con i tuoi amici e dici, però ho fatto quella cosa, secondo me red flag, quindi qualcosa che mette in discussione l'andare avanti in una frequentazione.
Cosa sono le cose che fanno?
Ma
per i giovani?
Per i giovani c'è un po' ancora questo tema del offro io, offro tu, offre lei, o si offre alla romana al primo appuntamento, comunque un po' problematico, okay. Oppure si parla della ex subito nei primi appuntamenti.
Sei scemo proprio.
No, lo fanno.
Io
lo fanno.
Sempre faccio. Primo appuntamento, le prime parole che dico sono: dividiamo il conto e ti parlo della mia ex. Queste due cose subito.
Sono qui perché la mia ex un mese fa mi ha lasciato. Sì. Prime parole. Ah, comunque hai portato la carta di credito. Secondo argomento. E in genere poi come finisce, Leonardo? Red flag?
Sempre, sì.
Ma poi ci sono anche le green flag però,
Cioè?
Quindi insomma c'è un atteggiamento
semaforo
magari
verde.
Di attenzione, non lo so, una certa accortezza anche nel fare delle domande, raccontare insomma che si è realizzati nella vita, cioè tutte cose che fanno ben pensare.
Quindi, i più e i meno.
Esatto.
Ecco, si discuteva prima fuori onda, forse questa è una generazione che ha aumentato il numero di queste espressioni che anche noi e tutte le generazioni
anche se
hanno
io
utilizzato.
Ricordo che Pippo Franco fece proprio la canzone Fico,
fico
che fico.
Che fico.
E allora era una novità. Fico che fico, sognare di avere un motoscafo.
Va bene, ma anche noi appunto utilizzavamo tantissime espressioni, ma adesso è da boomer
cerca
dire che sono
Carlo Salvatore
più.
Che finirà la puntata con fico che fico.
Sì, forse ce ne sono di più, ma perché come insomma abbiamo detto anche prima, il digitale si muove a una velocità esponenziale che tra l'altro come dire crea una distanza sempre minore tra una generazione e l'altra, quindi dobbiamo anche noi velocizzare il nostro passo,
certo,
per capire i vari mondi.
Ovviamente ci sono tantissime espressioni o parole non abbiamo citate, ma compratevi il libro e ce ne sono veramente di bro. È un gran classico.
Vabbè, però sì, tra l'altro adesso non lo usano tanto per indicare l'amico fidato, viene utilizzato anche al femminile, la mia bro, ma bro significa ragazzo, tipo, è il sinonimo di tipo, una persona, un bro.
È un bro.
E invece zio è così, molto
però
generico.
Lo utilizzavamo anche noi, bella zio.
Sì, no? si usa ancora.
Sì, sì.
Però magari in certe zone, cioè i regionalismi sono ancora vivi, il digitale diciamo ha un po' omologato questo linguaggio.
E dove andiamo? Cioè dove si evolve.
Chi siamo? Dove andiamo?
Perché siamo nati? No, c'è cioè, tra l'altro Giuseppina dice...
Chi siamo? Da dove veniamo?
Giuseppina
dove
scrive,
andiamo?
Dopo tutta questa puntata scrive, meglio non farli i figli, meglio non farli.
Su questo non ci sono dubbi.
Un sacco di persone anche a me hanno scritto, mi hanno detto, meno male che io non ho figli, neanch'io li ho. Quindi non è detto
appunto,
che...
Eppure li studi e ne studi il linguaggio. No, nel senso dove andiamo? Da linguista si può prevedere come una lingua si sposta e dove si sposta?
In realtà no, nel senso che ci sono troppi fattori che concorrono nel cambiamento di una lingua, però io comunque sono fiduciosa nel fatto che lo slang non sempre come binario si scontra con la lingua d'uso. Cioè noi oggi siamo abituati anche a vedere nei titoli dei giornali l'entrata nello zingaro. Adesso è recente alcune parole nuove sono entrate, subito è colpa dei giovani, è colpa dello slang. A volte può capitare che alcune parole entrino nei dizionari, ma prima c'è un lungo processo di archiviazione da parte di un comitato scientifico.
E vabbè, gli amici di mio figlio si salutano con ciao vecchio. Vabbè, ciao vecchio.
Sì, sì, anche questo è un po' un regionalismo vecchio, poi ci sono tutte le varianti.
Beatrice Cristalli, ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo per averci accompagnati in questo viaggio nel mondo dei boomer. Ora è il momento del traffico.
Io sono un perito meccatronico. Dopo le superiori e mi sono ritrovato un po' disperso.
E scommettiamo che non sia l'unico questo ragazzo a trovarsi un po' disperso, come dice lui, nello scegliere cosa fare dopo il diploma, fra buttarsi nel mondo del lavoro, proseguire all'università o scegliere la terza via degli ITS Academy. Per non parlare poi della scelta della scuola dopo la terza media, open day, licei, istituti tecnici, professionali, la confusione può essere tanta a 13 anni. E allora proviamo a placare qualche ansia anche di voi genitori.
Gli speciali di Radio 24 di Maria Piera Ceci. Dopo le superiori, l'alternativa ITS. Il 24 dicembre alle 11. E come scegliere la scuola superiore che fa per te. Il 31 dicembre, sempre alle 11, su Radio 24.
Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto...
Uno, nessuno, 100.000.
Con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
Nessuno, 100.000.
Il volto autentico dell'Italia.
Per il resto poi non bisogna esagerare.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
basta.
Eccoci al meglio di Uno Nessuno 100.000, caro Leonardo. Ora ci occupiamo di una vicenda che recentemente è finita su tutti i giornali, perché lo Stato italiano è stato condannato a pagare 800.000 euro di risarcimento ai quattro figli di Metello Ricciarini. È una delle vittime della strage nazista di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, compiuta il 29 giugno del 1944. Salutiamo l'avvocato Roberto Alboni. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Avvocato e nipote di uno dei 243 cittadini inermi che furono uccisi il 29 giugno 44 a Civitella, in Val di Chiana, e nelle località vicine. Lei era il nipote di Metello, giusto?
Chi era? Io sono il nipote di Metello,
sì,
Ricciarini.
È il nipote. Chi era
Metello? Padre di mia madre.
Sì, chi era Metello? Cosa faceva? E perché
Metello faceva lo scalpellino. Faceva lo scalpellino, aveva 38 anni, la moglie sempre di 38 anni, quattro figli e la moglie incinta di mia madre, che è nata un mese dopo questa orrenda strage.
Sì.
Faceva lo scalpellino. Fu pagato in quell'occasione, in quei giorni, così mi raccontano i miei zii, mi hanno raccontato i miei zii che purtroppo non ci sono più, fu pagato con un sacco di grano da una famiglia per la quale aveva fatto un lavoro. Questo sacco di grano lo mise il buon mattino nella bicicletta, e con la bicicletta andava verso un mulino dove trasformare questo grano in farina da riportare a casa. Purtroppo nella sua strada, alle pendici di questa bellissima località che è Civitella in Val di Chiana, fu bloccato insieme ad altre persone e orrentamente trucidato il 29 giugno del 1944.
È stato un periodo, quello del, diciamo, la fine, nel senso, gli ultimi otto mesi di occupazione nazifascista, con i nazisti che si ritiravano verso nord con stragi,
esatto,
terribili, storia, stragi di civili. Allora, la notizia è questa, che sono arrivati, ma sono proprio arrivati accreditati, perché ieri il Quotidiano Nazionale diceva, cioè, lei era anche emozionato di questi 800.000 euro che vanno come risarcimento agli eredi di
vanno praticamente a quattro figli, o comunque agli eredi di tre dei quattro figli, e alla mia mamma, che era la figlia. Quindi è una condanna a una provvisionale che fu emessa nel 2006, quindi sono passati tanti anni, la mia iniziativa risale al 2005, dal Tribunale Militare della Spezia, che condannò dei militari tedeschi ancora in vita all'ergastolo, un paio, e condannò la Germania a risarcire questi danni.
Ecco, questo è un punto interessante, avvocato, perché molti storceranno il naso, ma se ricordo bene, la Germania ha dato tanti soldi già all'Italia per chiudere i conti, diciamola brutalmente, così, con quella guerra,
no?
Perché c'è un fondo voluto da Draghi che prevede questi risarcimenti, ma a me risulta che la Germania aveva dato però in passato dei soldi all'Italia.
Aveva dato dei soldi, ma non per questo tipo di stragi, per altri contesti, per crimini contro, diciamo, di natura razziale, quindi per quei crimini lì contro gli ebrei, quelle cose là, c'era stato un accordo, ma quell'accordo è stato oggetto dei nostri contenziosi, perché la Germania poi ha partecipato a questi contenziosi, però quegli accordi lì non coprono questo genere di danni, che non sono limitati ovviamente a Civitella e Val di Chiana, ma a tutte le stragi, anche quelle più note e anche quelle meno note.
Quindi questi soldi invece vengono presi da un fondo istituito dal governo Draghi nel 2022. Questi soldi
esattamente, quindi di fatto ha pagato l'Italia, perché
Germania
si è sempre ben guardata dal provvedere al pagamento di questi danni, si è sempre trincerata dietro all'immunità dalla giurisdizione da queste cause, c'è stato un contenzioso a seguito della nostra sentenza, quando diventò definitiva nel 2008 in Cassazione, fu aperto dalla Germania un contenzioso alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA contro l'Italia, ma lì si parlò di sussistenza o insussistenza dell'immunità dello Stato tedesco da queste cause, non perché anche quella sentenza dice chiaramente che non si occupa del diritto di queste persone ad avere un risarcimento.
Beh, questo
che è pacifico.
Sì, sì, questo
a mio parere.
Forse suscita qualche malumore da parte di qualcuno, cioè che debba pagare l'Italia, ma ricordiamo, insomma, c'era la Repubblica di Salò, quindi non è che
no, ma non c'entra però niente
non
la
lì.
Repubblica di Salò
non era lì, certo, però c'era come dire, nazisti e fascisti erano alleati.
Allora, che ci sia stata una collaborazione di questo genere, lo diranno gli storici, chi si occupa di questa cosa. Io, dal mio punto di vista di avvocato, dico che la responsabilità per quelle stragi e per quei danni che ne sono derivati è della Repubblica Federale di Germania, lo dicono le sentenze.
Sì, sì, che però non paga. Che però non vuole
quindi pagare.
E quindi questo fondo istituito dall'Italia è un fondo, diciamo, in qualche modo possiamo definirlo di solidarietà, a prescindere da una responsabilità che in questo caso non è specifica dell'Italia?
Certo, allora l'istituzione di questo fondo non dipende dalla responsabilità dell'Italia in quelle stragi o di soggetti legati all'Italia, non c'entra niente. Il problema qual è stato? Che la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha detto all'Italia: guarda, la tua magistratura, nel momento in cui sottopone a giudizio la Germania e la condanna, viola degli accordi costituzionali internazionali, perché dovrebbe la magistratura non occuparsi di questi contenziosi individuali, in quanto lo Stato tedesco gode dell'immunità. Quindi queste cause non dovevano essere proprio portate in fondo. Per cui Italia, gli dice la Corte Internazionale nel 2012, fai qualcosa per evitare che i tuoi cittadini, pur avendo il diritto di chiedere dei danni, li chiedono in maniera diretta alla Germania.
Sì.
E l'Italia quindi, di fronte a questa ripetuta supposta violazione degli accordi internazionali, ripeto, posta in essere dai giudici italiani, che io ringrazio, e dalla Corte Costituzionale italiana, con una sentenza del 2014, che io ringrazio, ha dovuto istituire questo fondo a protezione della Germania. È un po' paradossale.
Sì.
Perché
ricordiamo, ieri, cito questi numeri che ieri il Quotidiano Nazionale riportava, si tratta di 5.607 episodi di violenza nel periodo dall'8 settembre 43 alla liberazione, uccisione di 23.669 persone innocenti, e 1.350 cause avviate contro la Germania. Questo è nel senso che potenzialmente si tratta di una cifra enorme, quella che l'Italia potrebbe dover pagare.
Sì, ora c'è questo fondo, al momento è alimentato solo con 60 milioni, ok? Quindi evidentemente sono insufficienti per far fronte a queste richieste. Mm-hmm. E qui si tratta di operare su due piani. Da un lato aumentare la consistenza di questo fondo, mm-hmm, dall'altro il MEF, l'Avvocatura dello Stato e gli avvocati che si occupano di queste cause credo che dovrebbero trovare, perché è previsto nella legge istitutiva di questo fondo, un punto di incontro transattivo per limitare, diciamo, l'entità delle richieste, delle pretese, però arrivare poi a una soluzione, perché queste persone ne hanno diritto. E le posso dire che la mia famiglia, la mia mamma, nell'aver ricevuto queste somme, delle quali non interessa l'entità, è veramente un ristoro di carattere morale importantissimo. Si sono messi tutti a piangere perché finalmente qualcuno ha riconosciuto la loro sofferenza. È stata una sofferenza enorme che si è propagata all'interno di tutte le famiglie delle stragi per decenni, perché non è un fatto che si è esaurito il 29 giugno del 1944.
Ma no, chiaro, questo è chiaro. Noi, avvocato, la ringraziamo. Roberto Alboni, nipote di una delle vittime della strage nazifascista di Civitella in Valdichiana. Caro Leonardo, ci fermiamo per oggi con Uno Nessuno 100.000, ma dopo il giornale radio, ricordate, insieme all'imperialista americano Andrew Spannaus, una nuova puntata del podcast That's America. Buon ascolto.